Iniziamo questa TED con un'immagine e un oggetto. Questo? Vedete tutti? Vengo davanti. Ok, Albert Einstein. Una lampadina. Okay. Allora, secondo voi qual è il legame che c'è tra Albert Einstein e questa lampadina? L'idea, la genialità, no? La lampadina, la luce è energia, Einstein è famoso per tante cose, tra cui l'equazione che lega la massa all'energia, è uguale a mc quadro. Allora, alla fine di questa TED cercherò di svelarvi un altro legame fra Albert Einstein e questa lampadina. È un po' un volo pindarico, però se mi seguite ci proviamo. La seconda informazione che vi do, tanto ne metto qua e poi ci possiamo tornare. La seconda informazione che vi voglio dare è questa. 17 08 17, okay. Non è un numero di telefono, è troppo corto. Qualche collega credo che questo numero, questi numeri li abbia giocati all'otto, ma non so di grandi vincite. Ok, è una data, rappresenta il 17 agosto del 2017, perché in questa data abbiamo assistito ad un evento ancora unico, prima volta e straordinario, e vi racconterò alcune caratteristiche e alcune proprietà di questo evento. Quindi forse avete già capito che il legame tra Einstein e la lampadina passa attraverso questa sorgente astrofisica. Allora, faccio notare una cosa, siamo un po' bizzarri, però in generale questo modo di chiamare gli oggetti nell'universo è tipico dell'astrofisica che noi chiamiamo dei transienti, cioè di quelle sorgenti astrofisiche che si accendono e si spengono su un tempo, scala, che di solito è un tempo scala umano. Tutte le altre sorgenti astrofisiche che conosciamo hanno delle durate, delle persistenze, invece su tempi scala cosmici. Ciao, accomodatevi pure. Quindi la nomenclatura è anno, mese, anno, questo è palindromo quasi, ma ok. Era più o meno erano le 12, l'1:41 per la precisione in Italia, ed è stata scoperta una sorgente di onde gravitazionali, di cui parleremo fra un attimo. Onde gravitazionali, sapete cosa sono le onde gravitazionali? Facciamo un paragone, anzi facciamo una, vediamo di legarci alla nostra esperienza quotidiana. Le onde le possiamo immaginare come delle perturbazioni. Siamo abituati alle onde su fluido piano, nel quale creiamo una perturbazione lanciando un oggetto, ad esempio, no? Sulla superficie dell'acqua. Però questo è il concetto di onda meccanica. Il concetto di onda, se volete, nell'elettromagnetismo, quello che con Maxwell è diventata poi la nostra conoscenza delle onde elettromagnetiche, è legato al fatto che se abbiamo delle cariche che si muovono, okay, di un particolare moto, un moto accelerato, queste cariche emettono delle radiazioni, le radiazioni elettromagnetiche. Ovviamente l'intensità e le proprietà della radiazione emessa dipendono dalla proprietà della carica e dal suo stato di moto. Okay? Bene, per analogia un po' un salto, così come le cariche sono sorgenti di onde elettromagnetiche, c'è qualcosa che è sorgente di onde gravitazionali, e queste sono le masse. Questo concetto, che io cerco di riassumervi in modo così breve e velocemente, è praticamente il cuore della teoria della relatività generale di Einstein, che ha scardinato la teoria della gravitazione classica, quella di Newton, sostituendo il concetto di forza con il concetto di perturbazione dello spazio-tempo. Einstein diceva sostanzialmente che la massa crea una sorta di buco nello spazio, e gli oggetti che si muovono attorno a questa massa sono costretti a muoversi lungo orbite curve, lungo traiettorie curve, proprio perché è lo spazio ad essere curvato. Quindi non c'è nessuna forza, nessun concetto di forza che aveva i problemi dell'azione a distanza, eccetera, ma la sostituzione del concetto di forza avviene tramite il fatto che la massa genera queste perturbazioni dello spazio-tempo, questi buchi, per dirla in modo non proprio scientifico, e questi buchi dicono alla materia come muoversi, agli oggetti come muoversi. E questo è il cuore, ad esempio, della spiegazione del moto dei corpi del sistema solare attorno al Sole, oppure di altre interazioni su scale più grandi, quando pensiamo ad esempio al moto degli oggetti che ci sono all'interno della galassia o più in là. In questa analogia ci sono pro e contro, diciamo, non è totalmente perfetta la differenza tra le cariche elettriche e le masse, che le cariche elettriche hanno due semi, le masse ce n'hanno uno solo, e basta, non è che creano cose opposte, però è un po' questo il cuore. Dunque, ma come si fa a generare le onde gravitazionali? Se io prendo una stella, ok, come il Sole, e mettiamo che la prenda perfettamente sferica e la comprimo, sto perturbando quello che c'è attorno allo spazio-tempo, ma in realtà non si generano onde gravitazionali, perché questo tipo di esercizio è perfettamente simmetrico, cioè se agisco bene in tutte le direzioni non avverrà nessuna emissione di onde gravitazionali. Per avere emissione di onde gravitazionali devo avere tanta massa, in modo tale da creare dei buchi nello spazio, e devo avere un certo livello di asimmetria. Okay? Quindi se invece del Sole prendessi una super nocciolina fatta con i due lobi, okay, e la mettessi in rotazione, questa cosa genererebbe una perturbazione nello spazio-tempo. Immaginate lo spazio come proprio peso, qualcosa di elastico. Due anni fa avevamo il telo elastico qua per fare l'esempio, e vedreste le onde che si diffondono dal centro verso l'esterno. Sono queste, è questo un modo per visualizzare e comprendere cosa sono le onde gravitazionali. Ma torniamo al 17 di agosto. Allora, io il 17 di agosto ero al mare, peraltro all'1.41 forse stavo tornando a casa, forse anche voi stavate facendo qualcosa di ameno. Molti miei colleghi stavano in vacanza. E che cosa è successo? Le onde gravitazionali si rivelano grazie al fatto che, diffondendosi nello spazio in cui si trovano i corpi, provocano delle deformazioni sui corpi. In particolare, sappiamo dalla teoria della relatività che le onde gravitazionali si diffondono, si propagano lungo una direzione, come le onde elettromagnetiche, si chiama vettore d'onda, e le oscillazioni che provocano nei corpi che incontrano sono sempre orientate lungo due direzioni perpendicolari l'una all'altra. Quindi, se io sono l'onda gravitazionale e vado in questa direzione, nella vostra direzione, provocherò su di voi un effetto di dimagrimento e di allungamento, e viceversa, vi stiro così e così. Quindi, se questa è la Terra e venisse investita da un'onda in questa direzione, essa oscillerebbe così e così. Okay. Grazie a questo principio, sulla Terra sono stati costruiti, a partire dagli anni 60 è stata sviluppata la tecnologia e negli ultimi 10 anni sono diventati operativi degli strumenti che permettono di rivelare queste oscillazioni. Non l'ho scritto io, ma qualcuno prima di me. Quello che vedete qua è la misura dello spostamento che le onde gravitazionali generano in questi strumenti, che si chiamano interferometri laser, quindi 10 alla meno 18 metri. Pensate che praticamente questi strumenti sono in grado di misurare spostamenti delle loro parti che servono a rivelare l'onda, che sono dell'ordine di 10 alla meno 18 metri, cioè più piccole delle dimensioni del fotone. Sono straordinari. Se volete dopo ne parliamo, vi dico solamente che questo è avvenuto. Le onde gravitazionali però, il 17 di agosto, non erano qualcosa di totalmente nuovo. Cioè già da 2 anni sapevamo che esistono le onde gravitazionali. Cioè nel 2015 a settembre la teoria di Einstein, pubblicata nel 1915, esattamente 100 anni prima, è stata confermata dalla scoperta delle onde gravitazionali prodotte dallo scontro di due buchi neri. Quindi, cioè, scontro di due buchi neri, mica roba da ridere. Però questa volta, il 17 d'agosto, c'è qualcosa di diverso. Il segnale gravitazionale che viene rivelato dura 60 secondi. Viene rivelato, questi strumenti rilevano un'oscillazione. Le oscillazioni, sapete, le potete descrivere in vario modo, tra cui un parametro è la frequenza. L'intervallo di frequenza in cui questi rivelatori operano va da circa i 30 Hz a qualche gigahertz, e hanno visto quindi un segnale che si è acceso e si è spento in circa un minuto. La forma di questo segnale, la sua ampiezza e diciamo altre caratteristiche dell'onda ci dicono per la prima volta che non sono due buchi neri come i 4 eventi che erano stati visti nei 2 anni precedenti ad essersi scontrati. In realtà abbiamo a che fare con 2 stelle di neutroni. Okay? Cosa sono le stelle di neutroni? Apro una parentesi. E io ho il cronometro che scorre qua, è agghiacciante. Allora, siamo a 9 minuti, apriamo la parentesi. Cosa sono le stelle di neutroni? Dunque, le stelle di neutroni, sapete, sono ciò che resta di una stella che ha una massa tipicamente superiore a 8 volte la massa del Sole quando finisce di bruciare e il suo nucleo collassa e si comprime, trasformandosi in una gigantesca concentrazione superdensa di neutroni. Pensate che le masse delle stelle di neutroni, come le 2 stelle di neutroni che hanno dato origine a questo segnale, hanno un intervallo che va da circa 1,5 volte a 2 volte, 2,5 volte la massa del Sole. Okay? Per intenderci, potete pensare che abbiamo a che fare con oggetti che hanno una massa che è circa 500.000 volte la massa della Terra, ma sono concentrati in un volume sferico che ha un raggio di circa 10-20 km. Quindi se fate il rapporto fra la massa e la densità, scusate, la massa del volume, ottenete la densità e raggiungete densità di queste stelle elevatissime. Parliamo di densità dell'ordine di 10 alla 19 kg su metro cubo. Di nuovo, per intendersi, potremmo pensare che se prendessi una pallina da tennis fatta dello stesso materiale di cui sono fatte le stelle di neutroni, quindi questa cosa qua, e la pesassi, otterrei un peso che è circa 40 volte il peso di tutti gli esseri umani sulla Terra. Siamo circa 7 miliardi e mezzo, quindi otterrei un peso ragguardevole, solamente un pezzettino. Pensate che una stella di neutroni è grande quanto una città in termini di raggio, di diametro, che è quanto più o meno il diametro della città di Milano. Bene, quindi sono oggetti che hanno una gravità estrema, sono circa, se volete, 100 miliardi di volte più gravità, cioè 100 miliardi più forti nell'esercitare la gravità rispetto alla Terra. Cioè, se volete, se per caso vi doveste trovare su una superficie di una stella di neutroni, cosa che non vi auguro, e voleste scappare da qui, dovreste volar via con una velocità che è un terzo della velocità della luce, 100.000 km al secondo, altrimenti rimarreste sempre eccitati, velocità di fuga. Allora, questo altro oggetto vi fa vedere il tipo di segnale che è stato rivelato. Questo è un risultato del Meet Me Tonight fatto con l'Università di Milano Bocca quest'estate. Allora, idealmente queste sono due stelle di neutroni, cioè la farò farlo partire, okay, che ruotano l'una attorno all'altra. Quello che succede è che, perdendo energia questo sistema, un sistema quasi isolato, perdendo energia le due stelle di neutroni si avvicinano. E cosa succede? La loro frequenza di rotazione aumenta. Bene, il segnale gravitazionale ci dice che probabilmente nelle fasi finali hanno fatto più di 3.000 rotazioni l'una attorno all'altra del sistema, fino ad arrivare a un punto in cui si sono scontrati. Quando si scontrano, se ricordate l'esempio di prima, si forma una mega stella di neutroni, ma che è un sistema di nuovo sferico, e quindi smette l'emissione di onde gravitazionali. Il segnale gravitazionale finisce. La differenza rispetto ai casi precedenti è che questa volta, accidenti, abbiamo le stelle di neutroni, ma abbiamo a che fare, scusate, rispetto ai casi dei buchi neri, abbiamo a che fare con stelle di neutroni fatte di pura materia. Quindi, esattamente 27 minuti dopo la scoperta, praticamente parte uno stato di eccitazione generale. Perché? Perché forse è la prima volta nella storia, oltre ad essere la prima volta che si è visto un segnale gravitazionale, è la prima volta nella storia in cui ci può essere anche emissione di luce da questo sistema. Ok? Quindi dovete pensare che più di 70 telescopi, tra telescopi a Terra, quelli più grandi a Terra, e quelli che ci sono nei satelliti nello spazio, incominciano tutti quanti a guardare nella stessa direzione, alla ricerca dell'eventuale luce emessa da questo segnale. Esattamente 2 secondi dopo la fine del segnale gravitazionale viene visto un lampo di fotoni di luce gamma, okay? Fotoni di altissima energia, quelli che si chiamano lampi di raggi gamma. Sono noti dagli anni 60, quelli che durano poco come questo, perché viene visto 2 secondi dopo e dura 2 secondi, guardate che coincidenza. Bene, li studiavamo da così tanti anni, ma non avevamo capito granché. Questo evento, un solo evento come questo, una scoperta così importante come questa, ci ha detto, ha risolto molti degli enigmi che avevamo riguardo a queste sorgenti. Va bene. La energia che si può misurare, la luminosità, l'energia per unità di tempo che si può misurare da questa sorgente è circa 10 alla 48 erg per secondo, che equivale a circa l'energia che potreste pensare emessa da 10.000, la luminosità che è pari a circa 10.000 volte la luminosità di una intera galassia, come la nostra galassia o la galassia di Andromeda. Quindi in 2 secondi viene liberata una quantità di energia grandissima, sotto forma di lampi gamma. Ma qua parte una cosa incredibile, cioè pensate, segnale gravitazionale, luce, si apre quella che sui giornali viene chiamata l'era della astrofisica multimessaggera. Multimessaggera vuol dire che si mette insieme radiazione, luce, insieme a un segnale che non è luce, ma guarda caso va alla velocità della luce comunque. Però non è finita qua. Si hanno 2 successive fasi straordinarie che ci permettono di capire un sacco di cose. La prima fase incredibile è capire da dove proviene questa luce, perché Allora, i rivelatori di onde gravitazionali ci dicono che, come in questo caso, la sorgente di onde gravitazionali sta da qualche parte in cielo, entro una zona di cielo, pensate una sorta di zona elongata, che è grande circa 38 gradi quadrati. 38 gradi quadrati, potete immaginare che se voi prendete il Sole, ok, e la dimensione proiettata che vedete in cielo del disco solare, lo replicate circa 120-130 volte, ottenete l'area entro cui, da qualche parte lì, queste due stelle di neutroni si sono scontrate. Quindi non abbiamo nessuna informazione dal segnale gravitazionale. Dai fotoni gamma non abbiamo anche lì una grande informazione. Ci dicono forse una regione un po' più ristretta, però ancora non possiamo capire da dove viene. Se prendete qualsiasi applicazione in internet, guardate cosa c'è dentro 34 gradi quadrati nel cielo, avete una quantità di galassie, ad esempio, da far spavento e di altri oggetti celesti. Quindi è una ricerca veramente del lago nel paglio. Per fortuna, però, esistono delle tecniche che hanno permesso di rendere questa ricerca un po' intelligente. Ve la faccio breve: dopo circa 11 ore viene identificata una sorgente mai vista prima, che si è accesa all'interno di questi 34 gradi quadrati, e questa sorgente è, diciamo, nuova ed è molto probabilmente, anzi sicuramente, ciò, la luce prodotta dallo scontro di queste onde gravitazionali. È una luce un po' diversa, prima parlavamo della luce gamma nello spettro elettromagnetico, questa è luce ottica. Questa luce ottica, guardando la sua forma, il suo spettro e la sua luminosità, sembra a tutti gli effetti più o meno quella che viene emessa da una supernova che è 100 volte più debole delle tipiche supernove. Per contro è 1000 volte più brillante di una tipica nova. Allora come la chiamiamo? 1000 volte più brillante di una nova, chiamiamola chilonova. Okay? E abbiamo quindi scoperto una nuova sorgente. E era una cosa predetta da tanto tempo che due stelle di neutroni scontrandosi producessero questo tipo di sorgente. Non era mai stato osservato. Ah, 3 minuti. Allora, la chilonova che cosa fa? La chilonova è praticamente, da quando le due stelle di neutroni si scontrano, esplodono, ok? Più o meno, immaginatela così. Il materiale di cui sono fatte è ricco di neutroni. Ci sono dei protoni di attorno. I neutroni si scontrano con i protoni e creano dei superatomi. Voi sapete che da questa cosa, lo sta qua, ecco dove andiamo a finire. Allora, tavola periodica. Voi sapete che gli elementi che mettiamo nella tavola periodica sono elementi che più o meno, a parte gli isotopi, eccetera, hanno un numero di neutroni e di protoni nel loro nucleo uguale. In questo caso, nel materiale della stella di neutroni che si sta diffondendo nello spazio attorno, ci sono un sacco di neutroni in più rispetto ai protoni, cioè si creano degli isotopi instabili. Cosa fa il neutrone quando è in presenza di così tanti altri neutroni? Decade emettendo un elettrone trasformandosi in un protone. Questo aumenta il numero dei protoni nei nuclei e li riporta verso la zona di stabilità. Quello che è stato possibile scoprire in questo modo è che in questa esplosione sono stati prodotti tutti, gran parte dei metalli pesanti che non riusciamo a spiegare con le esplosioni di supernove, ad esempio, come ad esempio l'oro, l'argento e il tungsteno, il wolframio. Cosa c'è al centro di questa lampadina? Un filamento a tungsteno, metallo che ha un punto di fusione tra i più alti, sono circa 3500 gradi, fa luce. Quindi abbiamo capito da dove viene il filamento della lampadina a bulbo. E il legame quindi tra Einstein e la lampadina a bulbo, passando per le onde gravitazionali della chilonova, è il fatto che abbiamo capito qualcosa di veramente importante, cioè abbiamo dato senso a questa parte della tavola periodica, dopo magari la guardiamo meglio, a questa parte della tavola periodica, quella arancione, e quindi guardate quanti elementi sono, spiegando effettivamente qual è la loro origine cosmica. Questi elementi sono presenti nel Sistema Solare, significa quindi che la loro origine nel Sistema Solare è probabilmente dovuta agli effetti legati allo scontro di stelle di neutroni avvenute nella nostra galassia e di mescolamento del gas da cui poi si è formata il Sole e il disco protoplanetario da cui la Terra. Questa è un'immagine artistica della esplosione di chilonova, ok? La vedete? È un'esplosione quasi sferica. Ecco, credo di avere gli ultimi 2 minuti per raccontarvi. Mi sono dimenticato questo. Allora, questo giochino è molto carino, così ve lo ricordate. Serve a ricordare cosa succede quando i neutroni decadono, ok? Praticamente emettono un elettrone e si trasformano in un protone, ok? Decadimento beta. E comunque questo è il meccanismo che ha permesso di formare questi elementi pesanti. Anche questa è una genialità del Meet Me Tonight. Forse ho finito le mie cose. Quindi concludo dicendo che, vediamo, io sono a 20.05. Eccola, ho finito, riassunto, che cosa abbiamo capito da questa osservazione fantastica? Abbiamo capito che c'è un legame tra le onde gravitazionali e la luce, e che quindi ciò che produce le onde gravitazionali può anche produrre luce. Abbiamo finora un solo evento, siamo all'alba, cioè fra due giorni, gli interferometri vengono riaccesi. Eventi come questi verranno probabilmente scoperti ancora, ma forse si scopriranno anche qualcosa che non abbiamo ancora visto. Magari ne parliamo dopo. Einstein ci aveva ragione, e se vi domandate o se mi domandate quante ce ne sono, dopo ve lo dico di questi eventi. Quindi concluderei qua e vediamo se riusciamo a discuterne dopo.
Bravi, perché ce l'hai fatta. Bravi. Bravi.